Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi Mauro Magnitosi in regia. Come si stanno sviluppando le dinamiche di comportamento d'acquisto della generazione Z? Le domande del venerdì. Secondo alcune analisi riportate da i marketer, i giovani preferiscono informarsi sui prodotti attraverso i social media, invece che ricorrere ai motori di ricerca, preferibilmente attraverso la navigazione mobile. In particolare, questa generazione si affida sempre meno ad ambienti come Amazon. Infatti il 47% della generazione Z cerca di acquistare meno su questa piattaforma, ma va. Il 39% sostiene di essere addirittura stufo di sentirne parlare, ma soprattutto il 60% lo ritiene troppo potente. Tuttavia altre fonti affermano che il 45% dei ragazzi inizia le ricerche dei prodotti proprio su Amazon, CV Science dice, e che addirittura il 55% lo ritiene il suo sito di e-commerce preferito. Ne abbiamo parlato anche da poco. Amazon è sostanzialmente un grandissimo motore di ricerca ormai, no?
Sì. I brand non possono fare a meno di stare sui social media, quindi, no? ne esumiamo perché la generazione Z è più propensa proprio a rivolgersi a queste piattaforme per cercare informazioni sui prodotti e servizi che vogliono acquistare, e più del 67% dei consumatori tra i 16 e i 24 anni afferma di aver trovato informazioni attraverso video entrati organicamente nel loro feed.
Cosa vuol dire?
Organicamente significa che non sono video pubblicizzati o che loro sono andati a cercare, ma che sono entrati nel feed secondo evidentemente le analogie delle loro ricerche.
Nonostante siano nativi digitali, acquistano sia online sia in negozio. Del 97% dei Gen Z che acquistano di persona, il 30% vuole tagliare i tempi di consegna, mentre il 28% preferisce vedere, toccare e provare i prodotti. Ogni facilitazione tecnologica è gradita a quasi tutti, e il 93% degli acquirenti naviga su app o sito anche durante l'acquisto in negozio, e il 53% preferisce il self-checkout rispetto alle tradizionali casse presidiate.
Un altro mito da sfatare è che non piaccia la pubblicità a questa generazione Z. In realtà la stragrande maggioranza, direi al 98%, preferiscono il formato video, però il 58% non apprezza che interrompa altri contenuti.
Ok.
Cioè la vogliono a parte.
Vabbè, ma è giusto anche per me.
Certo, è normale, anche per me è la stessa cosa. I video sui social sono più efficaci per il 37% di loro, ovvero riescono a influenzarne gli acquisti. Per questo il social shopping va alla grande, perlomeno negli USA e in Inghilterra, dove il 27% di questa generazione, di questi consumatori, ha acquistato attraverso contenuti shoppable recuperati sui social, contro il 28% dei 35-54 anni e il 9% dei 55 anni e oltre.
Wow. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, prima giornata di marzo,
oggi è il primo marzo.
Io mi sto anche
ti stai confondendo, ormai non hai più il senso del tempo.
Esatto.
Senza soluzione e continuità.
Meno male che c'è la musica a aiutarci. Oggi iniziamo con il nuovo album attesissimo di Nadine Shah, con una cantautrice favolosa, che però ha subito una serie di controversie, di lutti, insomma dal 2020 a oggi veramente gli è capitato di tutti i colori. Al di là della famosa pandemia, ha perso la madre, poi si è sposata, ha tentato il suicidio, è andata in riabilitazione e ha divorziato. Tutto ciò viene incanalato nel suo ultimo disco, che esplora ovviamente il dolore e morte, però con questi ritmi secondo me contagiosi, con queste linee di basso rimbalzanti che perforano veramente ogni tipo di canzone, con questa elettronica sottile che ribolle e che insomma punteggia ogni brano. Veramente un bell'album. Ma Nadine da questo punto di vista è brava. Andate a recuperarvi anche la passata discografia. Quest'album si titola Filthy Underneath e questa è Topless Mother. Yeah.
inside your mind. Your talk is more that is hidden in mine. I wanna get inside your house. I wanna have a prop I know about. When you were born, you broke the mold. Another lie to you, you're more than told. Sinatra.
Era l'estate del 2022 quando si accendevano i riflettori su Web3 Alliance, il consorzio che racchiude e rappresenta le strutture che si occupano e che vivono di innovazione. In pratica l'ufficializzazione del Web 3.0 in un mercato, in un mondo che proprio nell'ultimo biennio ha conosciuto tra l'altro un nuovo step della chiacchieratissima accelerazione digitale. Oggi che AI, cioè l'intelligenza artificiale, e i suoi derivati sono entrati nell'immaginario collettivo e non solo di quello degli operatori, abbiamo l'opportunità e la fortuna di fare il punto della situazione con il presidente di Web3 Alliance, Andrea De Micheli, anche co-founder, chairman e CEO di Casta Diva Group. Buongiorno dottore De Micheli e benvenuto.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, nei giorni scorsi Web3 Alliance ha rilasciato i risultati di una ricerca realizzata da TIG, The Innovation Group, e sponsorizzata da Invesco e dedicata alle nuove tecnologie. Quali sono quelle più utilizzate?
Allora, quella sicuramente più utilizzata sembra essere l'intelligenza artificiale, che è utilizzata dal 40% delle aziende intervistate, ma il dato che colpisce è che il 54% dice che la utilizzerà nei prossimi 2 o 3 anni, il che significa che se sommiamo queste due cifre il 94% delle aziende italiane pensa di o già utilizza o pensa di utilizzarla presto. È un dato molto importante, anche se lo confrontiamo con le altre tecnologie. La più conosciuta è la virtual reality, è molto conosciuto anche il metaverso, ma in questi casi gli utilizzatori sono molto meno, diciamo il 12% nel primo caso e il 5% nel secondo caso.
Senta, quali sono i settori che meglio si stanno esprimendo in campo innovativo?
Ma diciamo Questo fenomeno dell'intelligenza artificiale ha colpito un pochino tutti i settori. Molte aziende che non pensano di utilizzarla in realtà la utilizzano perché usano degli strumenti alla base dei quali, alla base del cui funzionamento c'è l'intelligenza artificiale. Quindi io direi che tutti i settori sono colpiti, quale più, quale meno. Il fatto che una cosa che esisteva già da 30 anni come l'intelligenza artificiale ma non funzionava adeguatamente, oggi improvvisamente con la AI generativa si sia messa a funzionare in una maniera così stupefacente, ha colpito tantissimo le persone. Non crediamo che sia un hype in questo caso. Ci sono stati degli altri hype, come ricorderete gli NFT un paio d'anni fa, il metaverso un anno fa, e che poi si sono un pochino spenti, anche se sotto la cenere le braci continuano a scaldare e sicuramente avranno degli sviluppi. Sì. Questo invece non è, secondo noi, un hype, è una cosa che è qui per rimanere e per rivoluzionare il nostro mondo. Noi riteniamo che sia una rivoluzione potente quanto quella di Internet 20 anni fa, quando Internet, che esisteva peraltro già da altri 30 anni, si è affacciata al largo pubblico e ha trasformato le nostre vite. L'intelligenza artificiale crediamo che farà qualcosa del genere.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Quindi siamo in una nuova rivoluzione industriale, possiamo dirlo? Una rivoluzione industriale, tecnologica, digitale?
Sì, credo di sì. Alcuni studi ritengono che le aziende che adotteranno l'intelligenza artificiale per ottimizzare le loro funzionalità e i loro processi potranno aumentare la produttività di circa 2/3, il 66%. Questo è un dato strabiliante, perché vi rendete conto che potrebbe rivoluzionare completamente la classifica delle aziende, le potenzialità delle nostre aziende e addirittura anche dei diversi paesi del mondo. Io ritengo che l'intelligenza artificiale, per quanto sia concentrata dal punto di vista di chi ha realizzato questi modelli nelle mani di pochi, se sarà messa a disposizione di tutti, potrà in qualche modo democratizzare un pochino i processi creativi. Questo è già avvenuto in parte con la diffusione di Internet e poi dello smartphone, no? Oggi anche qualcuno che vive in un villaggio piccolissimo e disperso in un paese poco tecnologico può accedere alle risorse del mondo attraverso il proprio smartphone e Internet. Questo succederà ancora di più, credo, con l'intelligenza artificiale. È un dobbiamo essere ottimisti nel pensarla in questo modo, cioè un modo per democratizzare le risorse. Dobbiamo però non dimenticare che ci sono anche dei rischi, soprattutto se non sarà regolamentata adeguatamente.
Senta, tornando un po' a quello che è il nostro mondo, il mondo della comunicazione e della pubblicità, in che modo questo mondo sta reagendo alla pervasività dell'intelligenza artificiale del Web3?
Ma in due modi, direi. Qualcuno è un po' impaurito perché pensa e teme che tolga lavoro anche ai creativi, no? C'è un paradosso sull'intelligenza artificiale. Quando ancora non funzionava, si diceva, nel momento in cui funzionerà, sì, forse toglierà dei posti di lavoro, ma saranno quelli che fanno un lavoro ripetitivo, i creativi non avranno nulla da temere. Invece è successo esattamente il contrario. Si è messa a funzionare, ha cominciato a scrivere, a dipingere, a disegnare, a scrivere sceneggiature e quant'altro, no? Quindi forse proprio i creativi sono quelli che possono temere di più il sovente. Io credo che però questo atteggiamento sia sbagliato, faccio parte di coloro che hanno un atteggiamento diverso, cioè la utilizzano quotidianamente per le proprie attività, ma come un altro dei tanti strumenti che abbiamo a disposizione. È un'altra freccia all'arco dei creativi. È chiaro che se tu non sai, se tu umano non sai come darle un prompt adeguato, non ne sfrutti appieno il potenziale, e se non sai bene come utilizzare, come scegliere i tanti output che ti dà, stai facendo un lavoro creativamente povero, nonostante l'intelligenza artificiale ti possa dare una mano. Se invece sei una persona creativa in gamba, che mette insieme, che connette tutti i punti, puoi utilizzare la tua creatività in modo ancora più potente con l'intelligenza artificiale. Noi, per esempio, io come Casta Diva, la Casta Diva è una società di comunicazione, come sapete, sì, la utilizziamo molto. Ad esempio, adesso ho fatto un video di presentazione di Casta Diva in tante lingue, dove io stesso presento la società parlando l'arabo, il tedesco, lingue che io non so, e in perfetto lip sync, cosa che ha colpito molto i miei interlocutori arabi quando sono stato recentemente a Riyadh, perché hanno visto questo come un segno di rispetto nei loro confronti, e oltretutto siamo riusciti ad esprimerci anche in modo molto più chiaro e preciso.
Ma ricordo male, ricordo male, scusi se l'ho interrotta, ricordo male, ma Casta Diva è stata una delle prime agenzie a realizzare campagne pubblicitarie con l'intelligenza artificiale l'anno scorso?
Sì, esatto. No? Abbiamo fatto una campagna per noi, e era una figura, una persona piuttosto strana, anche un po' inquietante, che era venuta fuori da un prompting fatto a Dolly, che era Casta Diva proprio, e tra le tante figure che sono emerse da Dolly abbiamo scelto questa, che era particolarmente, in qualche modo, pomposa, sontuosa, strana, faceva veramente venire voglia di capire perché avevamo pubblicato questa immagine. Quindi nella didascalia dicevamo che eravamo pronti ad utilizzare questo mezzo, l'headline diceva questo lo abbiamo fatto domani, per dire che siamo proiettati abbastanza nel futuro. Noi come Casta Diva siamo sempre stati piuttosto affascinati, ma non spaventati dalle nuove tecnologie.
A proposito di Casta Diva, comunque di strutture che si occupano di comunicazione, che offrono servizi, cosa chiedono i clienti maggiormente in termini di innovazione? C'è qualche richiesta particolare?
Dunque, noi ci occupiamo di spot pubblicitari e di eventi soprattutto. Nel campo degli eventi, la richiesta che mi sembra maggioritaria è quella di creare un gemello digitale dell'evento che possa essere utilizzato sia prima per scaldare in qualche modo il proprio audience, sia dopo come coda di quello che è stato vissuto fisicamente. Per quanto riguarda gli spot, direi che oltre agli effetti speciali, adesso come sapete c'è la novità, chiamiamola così, non è proprio una novità assoluta, è quello del teatro, del virtual set fatto di LED, in cui l'attore è immerso in proiezioni che lo circondano e che simulano scenografie o ambientazioni anche in esterno, le più varie, senza muoversi da un teatro di posa. È la tecnica con cui è stato fatto Mandalorian dalla Lucasfilm, e ci sono dei nuovi teatri sia a Cinecittà sia a Torino. Prodea mi pare abbia fatto un grosso investimento in questo senso, quindi è una tecnica che sarà utilizzata sempre di più anche per la produzione degli spot.
Cosa manca all'Italia che guarda verso il futuro? C'è qualche step che non abbiamo ancora fatto in termini di innovazione digitale?
Secondo me manca un po' un coordinamento nazionale, cioè pensate che in Inghilterra, ad esempio, il governo ha creato un'autorità e un comitato per monitorare e eventualmente regolamentare l'intelligenza artificiale, che è centralizzato ed è guidato da un ex manager delle big tech, che se ne intende, che conosce benissimo la materia e che ha, diciamo, tutte le leve, sia come input, no? Gli input che gli sono dati, sia come poteri di creare degli output adeguati, concentrati, diciamo, nelle mani di questo organismo nuovo. Noi come Web3 Alliance abbiamo parlato con alcuni nostri rappresentanti parlamentari e abbiamo constatato che invece da noi ogni ministero ha creato il suo piccolo comitato, non coordinandosi con gli altri e sostanzialmente riuscendo a concludere poco o niente. Ecco, questo è direi che è un po' tipico, no, dell'Italia dividersi quando invece bisognerebbe unirsi, perché ogni partito, ogni ministero, ogni ministro vuole avere il suo piccolo centro di potere. È un errore grave e stiamo cercando, diciamo, di fare un'azione di lobby, in questo caso positiva, credo, per indurre il nostro governo a cambiare, ecco, e a creare invece qualcosa di unitario che possa essere davvero efficiente e utile. Ecco. Per quanto riguarda in generale il nostro paese, ma direi anche tutta l'Europa, quello che mi sembra manchi, e probabilmente sarà difficile che si possa creare, è la capacità di innovare al punto da creare un'intelligenza artificiale, diciamo, europea nostra, no? Mi sembra che questa potenzialità sia oggi solo negli Stati Uniti e probabilmente in Cina, ma non in Europa.
Tempo al tempo, però intanto voi ci siete come Web3 Alliance. Allora, il consorzio, quali sono stati i risultati raggiunti e cosa vi proponete per il prossimo futuro?
Beh, diciamo che abbiamo cominciato a monitorare con delle ricerche come quella di cui abbiamo pubblicato i dati l'altro giorno, questo territorio, e abbiamo anche cominciato in qualche modo a dare una forma, no? Le tecnologie abilitate dal Web3 sono tante, non solo l'intelligenza artificiale o il metaverso, ma anche tutte le extended reality, la blockchain, le criptovalute, gli NFT, Internet of Things e quant'altro. Tutto questo mondo che ha tante caratteristiche, a volte troppo complesso per essere comprensibile di primo acchito, a volte è un po' confuso, ha dei confini un po' confusi, eccetera. Noi abbiamo cercato di metterlo sotto un unico cappello per dare una visibilità e una identità a questo mondo tecnologico. E l'abbiamo fatto anche da tanti punti di vista, non solo della tecnologia. Ad esempio Invesco, che ha sponsorizzato questa ricerca, è un creatore di fondi americano molto importante, i cui prodotti poi vengono venduti dalle nostre banche, dalle banche di tutto il mondo in realtà, che ha creato un fondo dedicato a metaverso e intelligenza artificiale. Ecco, è un altro modo di vedere questo mondo, no? Come investirci dentro. Abbiamo nel consorzio degli studi legali che approcciano questo questa problematica dal punto di vista giuridico e dell'intellectual property e della difesa della stessa, eccetera. Quindi il nostro obiettivo è quello di orientare le aziende che vorranno approcciare queste tecnologie per capirle meglio, sfruttarle meglio, mostrare nei convegni che facciamo delle case history virtuose e quindi orientare un mercato in una direzione di adozione e sviluppo di queste tecnologie, di presa di coscienza delle eventuali problematiche, sia etiche, sia giuridiche, sia pratiche, e aiutare quindi l'Italia ad evolversi dal punto di vista tecnologico grazie allo sfruttamento di queste nuove possibilità.
E allora, Andrea De Micheli, presidente di Web3 Alliance, ma anche co-founder, chairman e CEO di Castadiva Group, ospite oggi a Delionair de Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e anche sulla prima pagina del Daily Net di lunedì. Grazie, dottor De Micheli, e buona giornata.
Grazie mille.
Presto, grazie.
Leonardo De Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, primo giorno di marzo, con gli MGMT che sono tornati, il duo che solitamente fa musica sintetica, molto broadwayana in qualche modo, invece è tornato con un album piuttosto particolare, Loss of Life, dove si cimenta una serie di ballate molto, molto strane, dove però ci sono alcuni rimandi anche ai trascorsi, come questa Dancing in Babylon, che vede anche la presenza della grandissima Christine and the Queens. Andate ad ascoltare questo NGNT con Loss of Life, perché potrebbero esserci delle sorprese, ma a qualcuno, soprattutto ai fan storici, non è piaciuto molto. De Leonardo De Sandova di V, mi raccomando, non mancate le nostre pagine social, il sito anche deleonline.it, dove era chiusa la pagina che conserva tutte le 164 puntate del nostro format. E ora parliamo di mercato della comunicazione, che cambia, si evolve, si trasforma stagione per stagione. Il mondo della comunicazione e dell'advertising, e di conseguenza aumenta anche la specializzazione. Prendiamo Sweet Media, agenzia specializzata nel digital out of home e nel mobile marketing, che ha da poco anche annunciato l'ingresso di Claudia Sgura come sales manager. Una nomina che segnala probabilmente anche un nuovo cambio di marcia, un tentativo ulteriore di espandersi sul mercato nazionale. Visto che ci siamo, chiediamo lumi a Davide Tarabelloni, CEO di Sweet Media. Buongiorno Davide, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, quando nasce e con quali propositi Sweet Media?
Allora, Sweet Media nasce nel 2023, circa in questo periodo, quindi a fine febbraio, inizio marzo. E Sweet Media in realtà è una piccola startup, chiamiamola, che fa parte di un gruppo molto più ampio di nome Numatech, che lavora ormai da anni a livello globale. E Sweet Media nasce col proposito di collegare quelle che sono le nuove tecnologie, quindi quelle di cui si parla da ormai anni, anche più recenti, quindi tutta la parte di digital out of home e connected TV, a quello che è poi tutta la parte di meccanismo mobile. E diciamo che ecco, questa idea è stata proprio costruita in modo tale da dare soprattutto la parte di digital out of home una validazione, no? Quindi dare la possibilità ai clienti e alle agenzie che lavorano con noi di avere un dato in più su quelle che sono le pubblicità, le affissioni digitali, per così chiamarle.
Come, visto che comunque voi vi occupate soprattutto di digital out of home e mobile marketing, come si sono evoluti questi settori e quali sono i punti focali che devono essere toccati affinché performino in maniera appropriata?
Sì, allora, decisamente il settore che secondo me ha avuto più evoluzione negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, è quello del digital out of home. Diciamo che c'è stato sicuramente, per motivi più che ovvi, un rallentamento grandissimo per via del Covid, quindi non è stata più fatta pubblicità né affissione out of home, e adesso questo mercato è un attimino in ripresa, bisogna dire la verità. E la problematica del digital out of home attuale è quella che sta riscontrata poi, se vogliamo vederla così, anche 10 anni fa nel programmatico, nel campo delle performance, ed è un po' il fatto di avere una mancanza reale di misurazione, che poi al giorno d'oggi così non è, basta lavorare con player ad esempio come Adsquare, con cui ad esempio noi siamo integrati, per avere effettivamente un dato molto specifico sul tipo di erogazione che sta avvenendo sugli schermi digitali situati per strada o all'interno dei centri commerciali. Però manca ancora, diciamo, soprattutto secondo noi lato cliente, proprio l'idea come quella che c'è adesso dell'affissione, quindi esco di casa e vedo sicuramente il cartellone per cui ho pagato l'affissione, no? Invece nella parte digital si sa perfettamente che, a parte casi specifici come reservation e domination, in realtà quando si va ad acquistare in programmatic si può vedere a un certo punto della giornata la propria pubblicità o proprio non riuscire a vederla, ma in ogni caso si sta erogando. Diciamo che ecco, questa evoluzione, cioè questo passaggio che stiamo facendo noi di legare l'attività al circuito mobile, ci permette invece di sapere anche quante persone effettivamente vedono attivamente la pubblicità e andare a colpire queste persone per targetizzare in un secondo momento. Quindi secondo me, parlando proprio di evoluzione, si ha un contesto finalmente un pochettino più olistico e non specifico. Di conseguenza tutte le attività legate al digital marketing stanno cominciando a lavorare in sincrono, dal mobile al digital out of home, alla connected TV e così via. Quindi c'è sempre più un'idea di misurare tutte le attività insieme.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Quindi voi cosa fate? Fate praticamente un lavoro di analisi e anche di targetizzazione dei numeri, dei dati, delle performance, delle pubblicità?
Esatto, sì, allora diciamo che facciamo un lavoro a 360 gradi, nel senso che abbiamo con le nostre DSP la possibilità di erogare pubblicità, quindi su circuiti appunto di digital autobomb.
Gestite anche pianificazioni?
Esatto, assolutamente. Sì, siamo tutti gli effetti una concessionaria che si occupa della pianificazione e poi anche di tutta l'analisi dei dati che abbiamo raccolto durante la campagna.
Ecco, mi sembra che ci sia anche una novità nel vostro team, c'è l'ingresso di Claudia Sgura come sales manager.
Esatto.
Ecco, che cosa comporta, cosa succede a questo punto? Ci sono delle nuove opportunità da cogliere?
Allora, sicuramente, nel senso che quello che stiamo cercando di fare, soprattutto con l'arrivo di Claudia, allora devo dire la verità, poi tra l'altro Claudia si inserisce in un contesto perfetto per noi, perché io come gli altri due membri del team abbiamo sempre lavorato lato prodotto. Claudia ha una visione sicuramente molto più ampia, perché invece ha fatto è stata sempre dall'altra parte della barricata, no? Nel senso che ha lavorato sempre in agenzia. Quindi diciamo che questa unione porta sicuramente un aiuto grandissimo della parte relazionale con i vari clienti, le varie agenzie, ma soprattutto appunto Claudio si sta concentrando soprattutto sui clienti diretti più che le agenzie media, in modo tale da lavorare in combo, quindi lavorare sia con l'agenzia e aiutare il cliente a comprendere meglio quello che facciamo, in modo tale che poi sia più facile il lavoro con i nostri partner d'agenzia.
Diciamo, avete dei progetti anche, come dire, di espansione rispetto al mercato italiano?
Sì, decisamente, nel senso che comunque appunto, come dicevo, Suite Media fa parte di una holding company molto più grossa, con più di 22 aziende sotto, e inizialmente noi abbiamo cominciato adesso in Italia appunto l'anno scorso, ma stiamo già cominciando a lavorare con mercati esteri, quindi stiamo adesso attivando tutte le prime campagne con i Nordics, così come tutte le campagne con Spagna, Portogallo, diciamo zone che sono molto simili all'Italia come tipo di clienti e relazioni. Quindi l'idea è sì, sicuramente vedere espanderci sul mercato internazionale, anche perché, come dicevo prima, diciamo che il digital autobomb è un tema secondo noi molto caldo in questo momento qua, anche vedendo le pianificazioni. Ancora un po' fresco, però sicuramente può avere un grossissimo sviluppo quest'anno.
Ma invece sul mercato italiano come vi posizionate? Che quota avete? Si può dare una misura del vostro peso,
sì,
sul,
allora,
mercato?
Sicuramente siamo molto freschi ancora, perché non
siete appunto, giovani, siete giovanissimi.
Esatto, esatto, quindi essendo nati fondamentalmente quasi nel secondo quarter dell'anno scorso, poi a livello proprio di business è sempre difficile chiudere pianificazioni quando non si è dentro qualcuno, no, per intenderci. Però parlando proprio di numeri, abbiamo chiuso il mercato l'anno scorso a circa 500.000. E quest'anno qua abbiamo un goal sicuramente più alto, ma anche perché abbiamo chiuso tante partnership importanti con molte agenzie del settore in questo momento. Quindi la nostra previsione su quell'anno che arriva è di chiudere più o meno 1.5-2 milioni. Per stare sull'ottica dei numeri. Anche perché comunque quando stiamo a parlare del digital autobond, diciamo che per uno come me che ha sempre lavorato nel campo delle performance, quindi magari in ottica continuativa ma senza grossi budget always on da quel punto di vista, qua invece si parla di lanci un pochettino più mirati, un pochettino più specifici all'interno dell'anno, anche in base agli eventi, però con budget sicuramente più ampi.
Quindi dal punto di vista strategico, ok, i numeri sono questi, sono anche ambiziosi, sì, volendo. Dal punto di vista strategico come pensate di raggiungere gli obiettivi che vi siete dati?
Sì, allora sicuramente dando appunto il valore aggiunto di cui parlavamo prima, quindi dare effettivamente quella che è un'analisi a posteriori, non solo di per intenderci meri insight di impression, di erogazione, ma soprattutto anche un dato di audience, che assolutamente spesso è molto difficile avere quando si parla di digital autobomb. Abbiamo chiuso anche una partnership molto importante quest'anno, che è una partnership con Framen, che è un player che si occupa principalmente di tutto quello che è il mercato digital autobomb, ma indoor, che tra l'altro è molto utile per tutto il segmento B2B più che quello B2C, come siamo abituati invece ad avere. E l'idea appunto è avere un approccio doppio, quindi riuscire a rendere sempre più chiaro al cliente che effettivamente erogare in digital autobomb è un aspetto nettamente più invitante da un certo punto di vista dell'autobomb classico, soprattutto per il tipo di creatività che si possono usare. Quindi noi troviamo che in questo momento il digital autobomb sia appannaggio soprattutto di tutti quei clienti tipo lusso, fashion e quant'altro, sportivi anche. Perché? Perché hanno un grosso impatto a livello di video. Quindi una persona che effettivamente cammina per strada e vede un video, facciamo un esempio, di Nike, di uno sportivo e quant'altro, rimane sicuramente molto più impresso il messaggio rispetto che la classica affissione da quel punto di vista. Quindi diciamo che secondo me il 2024 sarà un po' l'anno del far cambiare un po' l'idea di alcuni clienti su come muovere i budget all'interno del mercato digital autobomb.
E allora Davide Tarabelloni, CEO di Sweet Media, ospite oggi a Delion Air del Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del Daily Net. Grazie Davide. Grazie per l'intervento e buon weekend.
Anche a voi, con piacere.
A presto, grazie.
A presto.
Grazie. E allora, Delion Air del Sound of ADV si chiude qui per questa settimana, vi rimanda a mercoledì prossimo quando saremo nel pieno di marzo, saremo vicini anche alla festa della donna, mi sembra.
Dovrebbe essere.
Farai qualcosa in questo senso?
Chi lo sa, vedremo.
Ti attendiamo e non attendiamo oltre invece con questo disco magnifico, a mio parere, dei Toucher. I Toucher che vengono da Berlino, sono in tre, sono Mary Claire Sklaumaus, Lisa Mary Vogel e Katrin Grarup Elbo, che fanno della musica pop come se fosse da camera, però perché utilizzano strumenti ad arco, violoncello, viola, violino e voce. Sembra una cosa pesantissima, è esattamente il contrario. Epic Wonder, Mishi Said, Toucher. Ciao a tutti e buon weekend.
A presto, ciao.